Comunque, proprio di questi gruppi, diciamo, che hanno intrapreso la strada della guerriglia, dell'automatismo nel periodo post-BR, diciamo, quindi dagli anni 80, 90, inizio 2000, e lo facciamo attraverso un testo bello corposo, interessante, ricco anche poi di comunicati, di lettere, appunto, di quel periodo lì. Quindi una ricostruzione storica molto puntuale, fatta anche poi da diciamo tra i protagonisti quelle vicende. Infatti è un lavoro a più mani, che vede Alfredo D'Avanzo, Vincenzo Sisi, che abbiamo qui con noi, Paola Staccioli e Andrea Stoffacher, riuniti per scrivere questo lavoro a cura di Red Star Press, il lavoro della Talpa, percorsi rivoluzionari in Italia alla fine degli anni 80 ai giorni nostri. Dunque, Vincenzo, partirei proprio dal perché fare un libro così oggi, in cui la memoria, il revisionismo storico all'ordine del giorno, vengono negate tutte quelle forme di conflittualità. L'abbiamo visto, mi sembra, anche chiaramente l'anno scorso con le indagini, con il sequestro dell'archivio di Persichetti, ma insomma l'attacco è costante alla memoria dei movimenti rivoluzionari. Quindi un po' il perché, la valenza di questo libro e un po' cosa si intende per il lavoro della Talpa.
Beh, sì, intanto farei una precisazione, che nessuno di noi è uno scrittore, nessuno di noi è uno storico, un giornalista. Questo è un lavoro che noi collochiamo come contributo di militanti che in modo diverso hanno attraversato quegli anni, li hanno vissuti, per cui è un punto di vista nostro, partigiano, no, di parte, appunto, è un contributo che parte, considera le nostre esperienze, però collocate in un contesto, gli anni 90, perché è nato questo bisogno. Questo bisogno è nato perché noi abbiamo vissuto in prima persona tutto il discorso di pentitismo, dissociazione, prese di distanza, cioè a fronte di una sconfitta tutta un'area politica ha ritenuto, ha dichiarato la fine dei percorsi, la fine della storia. A noi quella roba lì non ci ha mai convinto, perché la storia continua, la storia della guerra di classe, del capitalismo, della sua barbarie, non solo continua ma diventa sempre più feroce, per cui altro che fine della storia. Per cui il nostro contributo, lo sforzo che abbiamo cercato di fare è stato di questo tipo, cioè di dire come a un certo punto le date del 89-88, in cui da una parte c'è il crollo del muro di Berlino con tutto il corollario di propaganda borghese, e dall'altra l'88 c'è una dichiarazione di alcuni esponenti di spicco delle Brigate Rosse, che dichiara fine di un percorso, di una storia. Questa roba qua ha creato molto molto danno, perché un conto è la sconfitta, analizzarla, fare il bilancio, valutare gli errori, e un conto è buttare a mare percorsi rivoluzionari di anni in cui molti di noi ci hanno creduto in modo diverso, alcuni di noi ci hanno militato, eccetera, e quella roba lì non andava bene. Per cui questo contributo si colloca all'interno di questo ragionamento. Non è vero che tutto è finito, è vero l'opposto, è quello che noi cerchiamo di raccontare, è quello che negli anni 90 è successo, cioè gruppi di compagni e di compagne si sono organizzati, hanno reagito in modo diverso, con idee anche diverse, in campo comunista, in campo anarchico. C'è stata una radicale resistenza, ci sono state forme di organizzazione e di lotta, e noi cerchiamo di raccontare quel periodo lì. Cioè, quel periodo lì, analizzando anche la situazione, il contesto nazionale, il contesto internazionale, consapevoli del fatto che questa roba qua purtroppo sta facendo i conti e fa i conti con tutta una propaganda non solo ideologica del nemico, ma con una serie di pubblicazioni, di storie in parte personale, in parte dell'organizzazione Brigate Rosse, in parte di altre organizzazioni, scritte da persone che quell'esperienza l'hanno poi rifiutata. Per cui noi crediamo anche che è compito dei compagni, dei militanti, è quello di raccontare. È un racconto militante, è un racconto che deve lasciare traccia e a chi arriva dopo, in qualche modo lasciare un testimone con i suoi limiti, con i suoi errori, ma anche con le sue possibilità. Questa cosa qua per noi è molto importante, perché lo sentiamo tra molti compagni giovani, l'idea che si ha, che si è fatta appunto attraverso la mistificazione del nemico di classe, robe tipo anni di piombo, cioè cose classificate in poche frasi, un patrimonio ricco, ricco di esperienza, ricco di umanità, ricco di tanti aspetti, di lotte, di violenza di massa diffusa e non solo di violenza organizzata dei gruppi, che è una roba di una ricchezza talmente tale che lasciarlo in gestione agli organi borghesi o a piccoli intellettuali, scrittori, scribacchini che a quella storia hanno preso le distanze, non ci è sembrato giusto, e va in quel senso il nostro lavoro, il nostro contributo.
Certo, e infatti uno degli aspetti che si evince di più, che fanno questi nuovi gruppi che appunto riprendono un po' il testimone della lotta armata, della guerriglia in Italia, è proprio un lavoro di analisi sugli errori del passato, sulle nuove forme di organizzazione, su come le trasformazioni sociali, politiche, internazionali del tempo, perché come dicevi bene, alla fine degli anni Ottanta, a parte appunto le leggi sul pentitismo e sulla dissociazione che hanno colpito in particolar modo i compagni, però ci sono anche degli stravolgimenti, la caduta del muro, l'iperliberalizzazione del mercato, comunque insomma c'è tutto da ricostruire, quindi forse sta lì il nesso del lavoro della tappa, da una parte cercare, scavare sotto l'humus sociale, appunto, da dove ricostruire, dove si può ricostruire, su che basi possono rinascere questi nuclei guerriglieri, insomma, e in più l'analisi su tutti gli errori strategici e non solo che ci sono stati, che sono stati fatti, che hanno, diciamo, un po' concluso l'esperienza dell'EBR, che appunto non è un'esperienza totale, cioè non è che finite l'EBR è finita quel modello di lotta rivoluzionaria. Loro l'hanno posta così, ma in realtà non è vero, perché poi gli attacchi, gli scontri e i gruppi hanno continuato ad esistere.
Sì, certo, qui sarebbe un discorso, voglio dire, di analisi di errori che diciamo le organizzazioni, quello che restava di tali, in qualche caso è stato fatto, ma non ha portato, diciamo, a grossi stravolgimenti, nel senso che gli errori principali è chiaro che sono gli errori di analisi di una fase, cioè allora è quello, cioè dire, considerare, lo dico in parole un po' così tagliate con l'accetta, considerare la possibilità rivoluzionaria o la situazione rivoluzionaria dietro l'angolo presuppone anche un certo tipo di, però in generale l'analisi che lì era stata fatta e tutta una serie di anticipazioni, per esempio sull'imperialismo, sul ruolo delle multinazionali, su quello che oggi è papale, visibile agli occhi di tutti, era un'analisi corretta, e anche gli obiettivi che si davano volta per volta erano obiettivi mirati e funzionali a colpire diciamo quelle forme, quelle strutture del potere che venivano fuori con delle responsabilità precise. Uno degli errori che noi, almeno l'area politica a cui io ho fatto riferimento, è che a questa non veniva una conseguente, era quella di una visione della prospettiva della classe, cioè della nostra internità, dalla quale noi arrivavamo, nella quale noi eravamo dentro, però questo, diciamo, distacco, che un po' per diciamo una visione politica sbagliata, un po' per il tipo di attacco che abbiamo subito in quegli anni, che è stata la ristrutturazione, per cui la possibilità per le aziende di epurare con la manforte poliziesca e dei revisionisti, di fatto ci siamo trovati in una situazione molto debole, di indebolimento progressivo. Questa roba qua è stato un errore non averla prevista, e non è, è stato un errore non essere riusciti, insomma, in qualche modo a cercare di tamponare, e da questo punto di vista è chiaro che ci siamo trovati con molti compagni poi in una situazione, diciamo così, un po' di sbando, un po' di confusione. Questo in parte motiva, se non giustifica, la quantità di compagni e compagne che si sono ritirati, insomma, in vario modo, purtroppo anche molto spesso in modo disordinato e scompigliato, senza avere avuto la capacità, insomma, di, come in caso di sconfitte, di avere una ritirata ordinata che ti permettesse comunque di valutare, fare il bilancio degli errori, eventualmente rilanciare, tenere buono quello che invece erano le innovazioni di quell'esperienza lì. Ricordiamo che quell'esperienza lì non nasce così dal caso, nasce da un'esperienza di violenza diffusa, in particolare nei luoghi di lavoro e di massa, cioè di soggetti proletari che si trovano in una condizione di oppressione e che a quell'oppressione reagiscono con ogni mezzo necessario, con le possibilità individualmente o collettivamente negli ambiti di lotte di massa. E quella libera lì, e c'eravamo in una fase di colpo di Stato latente, in una fase di bombe nelle piazze, di attacco violento di alcuni settori dello Stato, di destabilizzazione, per cui c'è, cioè, una situazione particolare, non è stata una scelta così romantica come alcuni la descrivono.
Va bene, allora ci ascoltiamo una canzone e poi proseguiamo con la presentazione, diciamo, tra virgolette, le riflessioni attorno al lavoro della talpa. Qui abbiamo fatto, diciamo, un po' un quadro storico e politico dell'Italia di fine anni 80, inizio 90, dove appunto i nuovi gruppi si sono iniziati a muovere, si sono realizzati e appunto hanno combattuto. Quindi, se adesso ci volevi un po' presentare, descrivere anche solo a grandi linee quali sono stati questi gruppi che hanno preso l'eredità dell'EBR con tutte le varie difficoltà del caso, quindi la capacità di autofinanziamento che appunto con i nuovi sistemi di difesa bancari si sono fatte più difficili, la possibilità di vivere in clandestinità, di avere un nucleo in clandestinità, di mantenerlo, che anche veniva sempre meno, e anche soprattutto un appoggio popolare soprattutto all'interno delle fabbriche, nei luoghi di lavoro, che si faceva sempre più si erodeva sempre di più, un po' per le caratteristiche che dicevi prima di smantellamento della classe operaia, di demifisticazione e, insomma, che comunque di processi di globalizzazione che nel tempo hanno impoverito l'unità di classe.
Sì, sulle storie dei gruppi, allora intanto bisogna dire una cosa, che storicamente in Italia ci sono state sempre delle frazioni, comunque organizzate o meno, che non hanno mai rinunciato al discorso, cioè a partire dalla Resistenza in poi, dallo smantellamento ideologico comunque anche della 28 ottobre, e c'è un continuo, diciamo, filone, per cui le BR non è che nascono dal zero. E anche la stessa crisi, diciamo, sconfitta, ha comunque lasciato tutta una serie di compagni, come dire, in clandestinità forzata, cioè voglio dire, alcuni compagni erano in esilio, alcuni compagni, voglio dire, si sono ritirati da situazioni di massa, hanno valutato un discorso di esposizione, cioè è una roba che ha avuto delle conseguenze. Sono rimaste comunque strutture che in qualche modo garantivano un mantenimento di un livello logistico funzionale all'operatività per quanto riguardava le risorse economiche o mantenimento di strutture operative logistiche. Poi c'è un gruppo di questi compagni che comunque faceva riferimento alle BRPCC, è nato all'evidenza che andando a colpire giusto lavoristi. Il loro arresto di fatto ha chiuso quell'esperienza lì. Altri compagni che hanno fatto riferimento, che facevano riferimento all'area della seconda posizione, hanno avviato altri percorsi, in particolare quello a cui ero dentro, sotto la sigla Partito Comunista Politico Militare, che di fatto è una sigla convenzionale che andava un po' in qualche modo a rappresentare un modo di porsi che dove appunto la politica, la strategia veniva prima dell'aspetto militare e non viceversa, come in qualche caso era avvenuto nel passato, dove il militarismo insomma aveva preso il sopravvento rispetto a una capacità di elaborazione, di definizione di vari passaggi storici, eccetera. Questo era lo stesso discorso vale dove noi affrontiamo nel libro l'aria anarchica, la sua capacità insomma di essere presenti nelle forme, nei modi di organizzazione proprio di quest'area politica, comunque di intervenire, comunque di mantenere vivo il discorso che era un po' il discrimine con altre aree politiche che non si volevano determinare, che non si sono mai determinate, dell'antagonismo cosiddetto parolaio, piuttosto che rispetto al fatto di porsi su un terreno di rottura rivoluzionaria. Ecco.
Sì, se negli anni 70, diciamo, la guerriglia in Italia prendeva spunto, comunque era anche, diciamo, era un rapporto dualistico naturalmente, con vari gruppi guerriglieri urbani, che erano soprattutto in America Latina, ma anche in Germania o comunque nei centri europei, diciamo a livello internazionale questi nuovi gruppi degli anni 80 dove trovavano spunto, dove trovavano la linfa e la solidarietà internazionalista che è basilare appunto per questi gruppi.
Sì, questo è vero, noi avevamo ereditato quello che era l'impianto strategico in parte per cui nasceva il modello cosiddetto brigadista guerrigliero. È chiaro che non nasceva dal niente, ma ovviamente nasceva dall'esperienza anche guardando il tessuto internazionale, cioè il guevarismo e tutte le altre forme rivoluzionarie sul piano organizzativo e anche militare. Per quanto riguarda noi abbiamo ereditato, diciamo, negli anni 90 una parte di quel patrimonio e guardavamo ovviamente sul terreno internazionale le realtà che operavano in quel contesto, dall'America Latina agli anni successivi e quelli più a noi più recenti, a Rojava, piuttosto che ai movimenti rivoluzionari nell'India, come patrimonio nostro, come patrimonio del movimento rivoluzionario internazionale, altrimenti non può essere così, voglio dire, non... ovviamente il tutto adattato alla nostra realtà, nostro tessuto sociale.
Sì, un tessuto sociale che si vedeva da una parte appunto sempre più impoverito del concetto di classe, appunto per la frammentazione, la globalizzazione, quindi anche poi tutto quello che ha portato con l'impoverimento dei paesi dove appunto le fabbriche occidentali, le multinazionali occidentali andavano alla conquista di questi nuovi mercati, schiavizzando di fatto gran parte delle popolazioni, espropriandole dalle terre, dalla loro capacità di autonomia, insomma, di più o meno come erano sempre vissuti, obbligandoli al modello occidentale, perché infatti dagli anni 90 in avanti, insomma, l'imperialismo occidentale ha avuto carta bianca e si è buttato alla conquista del mondo col loro strascico di guerra continua, col loro strascico di sfruttamento umano e delle risorse, e con la costruzione poi del terrorista, della figura del terrorista, sia come spauracchio interno ed esterno per continuare a reprimere all'interno dei propri confini. In questo ambito qui i gruppi rivoluzionari, diciamo, hanno un po' messo da parte, insomma, la questione, almeno a me sembra, da quello che mi è sembrato di capire dal libro, la questione prettamente di classe del lavoro, per diciamo aprirsi più alla lotta contro l'imperialismo, quindi attaccare le strutture militari e le strutture della NATO. Ci sono tantissimi esempi all'interno di questo libro, dove appunto il focus prendeva un respiro molto più internazionalista di solidarietà dei popoli. Quindi ecco, qui la domanda era: quali analisi sono state fatte? Anche perché alcune molto giuste, si è visto per esempio che le forme, diciamo, che ha usato all'inizio il capitale per riuscire a far breccia nei certi paesi, quindi la creazione di identitarismi nazionalisti o religiosi, poi si sono rovesciati contro. Adesso vediamo che sono le forme di opposizione al capitale, senza per queste essere forme solidali alle classi subalterne, alle classi sfruttate. E, insomma, qual è stato il lavoro d'analisi e un po' appunto quali erano gli obiettivi che ci si prefiggeva, anche perché assomigliano molto agli obiettivi di oggi, in cui sembra che questo espandersi dell'Occidente ha trovato un po' il suo limite e le frazioni, e questa guerra continua sembra debba scoppiare in un conflitto molto più grande, insomma, con un'opposizione quantomeno.
Sì, se ho capito bene, qui parliamo di un qualcosa, mondializzazione, non lo so, cioè è evidente. Cioè, bisogna dire che comunque nella storia dei movimenti rivoluzionari l'internazionalismo ha sempre avuto, ed è giusto che abbia, la sua attenzione. Poi bisogna anche dire questo, che poi, come si diceva, si è sempre detto, ognuno fa la rivoluzione nel proprio paese, però non scollegata e non compartimentata certamente da quelli che sono i movimenti rivoluzionari che si sviluppano nelle varie parti del paese e dei paesi. La cosa che bisogna dire, insomma, che questo aspetto della mondializzazione, neoliberismo, chiamiamolo come vogliamo, di fatto in parte è stato anche anticipato, cioè 40 anni, 50 anni fa, nell'analisi di alcuni compagni, nello specifico dell'organizzazione Brigate Rosse, questa questione veniva affrontata, definita il nostro Stato, lo Stato imperialista delle multinazionali. Il ruolo delle multinazionali e il ruolo degli organismi appunto multinazionali di carattere economico, di carattere politico, militare, è un ruolo che oggi vediamo, cioè oggi non c'è una politica dello Stato. Lo Stato è asservito completamente, politicamente, militarmente, economicamente, agli organismi internazionali, che non sono, che ricordo che come tutti noi sappiamo, non sono organismi elettivi, la Banca Mondiale, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, capitanata dagli Stati Uniti d'America e dei suoi accoliti, che definisce linee, tagli sociali, che definisce incentivi alle imprese, ai padroni, all'impresa, al capitale, a scapito delle condizioni. Cioè, voglio dire, se noi guardiamo un attimo alcuni dati semplici, pubblici, reperibili sui siti dall'Agenzia Internazionale del Lavoro, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, ci dice questo, ci dice che lo sfruttamento è continuo, che le condizioni salariali, economiche, di vita dei lavoratori peggiora, che le zone franche dove c'è libertà assoluta delle imprese, non c'è nessuna legge, nessuna tutela, sono in grosso crescita, che i morti aumentano, che le malattie da lavoro aumentano, che ogni 15 secondi muore una persona a causa del lavoro, che i morti che provoca il lavoro sono 3 volte di più di tutte quelle provocate dalle guerre. Cioè, questo dà un po' la portata del tipo di attacco che è generale, generalizzato in ogni angolo del pianeta. Di conseguenza la nostra attenzione, l'attenzione di qualsiasi rivoluzionario che si pone sul terreno di una prospettiva e di intervento, non può essere questo. Io credo che questa roba qua è stata sviluppata molto bene anche dai compagni anarchici sulle questioni ambientali, sulle questioni di essere capaci, insomma, di avere queste connessioni tra, che ne so, zone diverse del pianeta attaccate colpite dalle stesse logiche.
Certo, va bene. Allora, prima di passare, diciamo, ai roboanti anni 2000, ci andiamo a sentire un pezzo, ancora una canzone, e poi andiamo a vedere un po' cosa è successo dal 2001 in avanti, insomma, e quali sono stati gli sviluppi, perché appunto non esiste una fine della storia, diciamo così. Arriviamo a inizio 2000, il 2000 che si apre con, secondo me, due date cardine, quindi siamo alle giornate di luglio del G8 di Genova. Intanto il G8 già nel 99 a Seattle aveva già trovato una sua forma di opposizione con i movimenti no global, che finalmente erano riusciti a riunificare un conflitto di massa contro le strutture sovranazionali, contro questo processo di globalizzazione che stava distruggendo diciamo tutto il mondo. Quindi si era già innescato, anzi si era ritrovato finalmente un movimento di massa attorno a queste questioni. Poi appunto in Italia, diciamo che la questione italiana, appunto, con l'omicidio di Carlo Giuliani, ma anche con la ritrattazione delle tute bianche, ha avuto un ruolo abbastanza particolare nel movimento italiano. Poi siamo all'11 settembre sempre del 2001, l'attacco al Torri Gemelle con diciamo l'avvio della guerra globale voluta dagli Stati Uniti, che di fatto ha creato questa guerra perpetua che non vede fine, mettendo un po' al centro il Medio Oriente ancora oggi, e sono passati 23 anni che si sta incendiando. E insomma, due date abbastanza particolari, anche perché poi le misure repressive legate alle leggi antiterrorismo hanno avuto un giro di vite abbastanza forte sulle libertà individuali e collettive delle persone e dei movimenti di lotta. Sempre nel 2000 la crisi del capitale si acuisce fino a scoppiare nel 2007-2008 con la crisi finanziaria, e con essa, diciamo, ha messo in moto poi tutto quel processo di spostamento delle masse, che oggi parliamo di migrazioni, e con tutto il conseguente effetto di aperture di CPR, di leggi, appunto di pacchetti sicurezza volti a criminalizzare gli stranieri e tutto il lascito che ancora oggi vediamo e ancora oggi si sta fortificando con l'esternalizzazione della frontiera, con la Fortezza Europa, insomma con tutto un pacchetto di leggi liberticide. Quindi questo è un po' la situazione nel 2000, eppure per i movimenti rivoluzionari il 2000 si apre con due colpi a sorpresa, che sono gli omicidi di Marco Biagi e D'Antona, sempre legati al mondo del lavoro, al mondo della precarizzazione, di cui avevano un ruolo assolutamente strategico. Quindi diciamo, con l'apertura del nuovo millennio, quali sono state le azioni, le reazioni e l'impostazione dei gruppi armati ancora presenti in Italia?
Diciamo che in quella fase lì che descrivevi, cioè il fenomeno appunto a partire dall'attacco alle Torri Gemelle, che ha permesso comunque di fatto la dichiarazione di guerra totale infinita da parte degli Stati Uniti, dell'allora presidente, su una portaerei, e tutto quello che ha poi scombussolato il Medio Oriente, destabilizzando, e tutto quello che era l'attacco antiproletario nel nostro paese, non solo, sulla legislazione del lavoro in particolare, sulla limitazione della libertà, sul fatto che è stato introdotto il reato di associazione sovversiva per il solo fatto di pensarlo, immaginarlo, a seguito appunto dell'attacco alle Torri Gemelle. Per cui quella roba lì, quella situazione generale si è ripercorsa insomma in vari modi e in vari aspetti, in particolare sul terreno di recupero di produttività di profitto da parte dell'azienda, con le leggi appunto sulla precarietà dettate ancora oggi, dettate, sono lì scritte col nome di queste persone che l'hanno immaginato, del mondo comunque della sinistra, e che sono stati l'obiettivo delle BRPCC appunto nel 99, poi mi sembra l'altro nel 2003. Questa roba qua ha aperto di fatto un dibattito, un discorso tra i compagni sull'opportunità o meno, di sicuro due temi importanti, quello della precarietà del mondo del lavoro, due obiettivi almeno che sono circolati nel pensiero di molti compagni come due questioni. La questione era poi semplicemente era poi la gestione, il livello di quella iniziativa. Altri compagni hanno ritenuto comunque di tenere un altro profilo, un'altra prospettiva, in particolare di dedicarsi in particolare al radicamento di classe, al radicamento nei luoghi di lavoro. Ecco. Ciò non toglie che quello che in quegli anni abbiamo vissuto e che in qualche modo ha portato al G8 di Genova era questo discorso qua, che di fatto è diventato palese comunque come nel movimento, diciamo nei movimenti che in quegli anni si sono sviluppati, di fatto si è creata una frattura che Genova l'ha dimostrato, cioè una frattura tra chi nei movimenti aveva un punto di vista di rottura e di inimicizia, ecco, chiamiamolo così, contro il sistema, contro lo Stato, di sfruttamento, e chi in qualche modo si relazionava in modo critico, in modo antagonista, eccetera, eccetera, però non lo faceva in una visione di un certo tipo. Erano chiacchiere, erano cose che però la pratica Genova ha svelato, perché la pratica di Genova ha svelato, ha tracciato un netto spartiacque da quelli che sono stati definiti i Black Bloc e tutto il resto del movimento, che appunto da quella data in poi è andato in crisi, perché ha dimostrato tutte le sue contraddizioni, tutta la sua debolezza a porsi sul problema del confronto, scontro con gli organi di potere, cioè dove il confronto-scontro veniva subito e al limite denunciato come una cattiveria e non come la realtà dei fatti era, cioè come una pratica costante del potere di difendersi, di attaccare, di reprimere in modo anche preventivo, per cui questa roba là, cioè questa cosa qua è stata almeno secondo noi di lezione, anche per dire che comunque il movimento in generale, per quanto radicale, per quanto conseguente, non fosse sufficiente a reggere il livello dello scontro in atto.
Ok, arriviamo, sì, sicuramente un po' passare dal conflitto all'antagonismo, insomma non sono certo due parole con lo stesso significato, e ancora oggi purtroppo ne paghiamo il lascito, e ancora oggi non ci smettiamo di stupirci. Arriviamo a una data del 2007 in cui parte il primo, cioè l'ultimo dei grandi processi contro i gruppi guerriglieri, e vorrei leggere un attimo due stralci di questo libro, se me lo permetti. Uno che appunto riguarda la prima forma di carcerazione, e invece l'altro il vostro comunicato, se poi lo vorrei leggere tu, vediamo. Comunque adesso lo leggo. Allora, nella prima fase di carcerazione i compagni rimasero in isolamento parecchi mesi a testa, fino al massimo di un anno. L'uso di questo regime è chiaramente finalizzato a piegare la tenuta dei prigionieri. Non è facile immaginare cosa significhi vedere solo guardie, subire l'invadenza delle perquisizioni nelle celle quasi quotidiane, della perquisizione corporale a ogni entrata uscita dalla cella, della scorta persino per andare in doccia, del carrello del vitto portato da secondini. E cosa significa ritrovarsi alle ore d'aria da soli in un cubicolo dal quale anche il pezzetto di cielo visibile sembra lontanissimo. Insomma, un trattamento duro che nel caso del famigerato 41 bis si prolunga negli anni, diventando vera e propria forma di tortura. D'altronde è implicitamente ammessa nelle finalità istitutive di questo regime, quando esimi uomini di Stato dichiararono che dal 41 bis si esce solo collaborando, cioè che è finalizzato a estorcere informazioni e un comportamento subordinato. Dai tempi della Santa Inquisizione questa è la sostanza della tortura. Quindi questa è diciamo, la prima fase di carcerazione in cui i compagni del processo del 2007 si sono ritrovati. Andiamo a leggere il comunicato invece della prima udienza, che è caduta in un giorno particolare, il giorno del 12 dicembre, anniversario della strage di Piazza Fontana. Quasi tutti probabilmente gli ascoltatori e ascoltatrici la conoscono, la ricordano come dato. E leggiamo questo comunicato intitolato Lo stato delle stragi contro la rivoluzione proletaria. Ma che bella coincidenza questa data. Così qui si vorrebbero processare dei presunti terroristi proprio nella data simbolo di quello che è il vero terrorismo, quello di Stato. Sì, perché c'è qualcosa di veramente malsano nell'isterismo antiterrorista istituzionale. Questo epiteto è imposto sempre solo alla violenza delle classi subalterne sfruttate e delle nazioni oppresse. Eppure il semplice buonsenso dovrebbe riconoscere che chi si ribella come classe e come nazione lo fa per conquistare le masse alla lotta, e lo fa in base ad obiettivi ideali di liberazione e trasformazione sociale. Colpire indiscriminatamente tra le masse popolari è semplice controsenso. Infatti, il movimento rivoluzionario in Italia ha sempre rivendicato e spiegato la propria lotta e le proprie azioni, che sono sempre state indirizzate al sistema di dominio e sfruttamento, padroni, imperialisti e castapolistiche a forza repressive. Lo stesso buonsenso vuole invece che chi vive dello sfruttamento e dell'inganno delle masse vede in queste anche un oscuro pericolo. cominciano a resistere, a non farsi più trattare da pecore. Poi, non si sa mai, possono arrivare a pensare ad un mondo nuovo, senza servi né padroni. Oddio, suprema bestemmia. Ecco allora che i padroni e il loro Stato sono capacissimi di colpire le masse e le loro organizzazioni. Le bombe stragiste si spiegano perfettamente. Ma quali misteri? Ma quale verità da ricercare? Le prove sono schiaccianti. Generali, servizi segreti, eminenze grigie di Stato, CIA, NATO, Gladio, truppe fasciste. E la più grande prova è nell'inconcludenza delle inchieste, dei processi e dell'impunità. Forse che dal lato nostro, dalle baraccate, si può dire lo stesso. Circa 15.000 anni di carcere scontati per circa 4.000 militanti o semplici proletari coinvolti. E mentre il movimento rivoluzionario ha rivendicato la morte di circa 130 persone, errori compresi, lo Stato, solo con le stragi, ne ha ammazzati più di 140, più altre decine ad opera delle forze di repressione delle piazze o negli agguanti militanti, più altre decine ad opera degli sgherri fascisti, agenti all'ombra dello Stato. Mai lo Stato ha avuto la dignità della rivendicazione, sempre la viltà del depistaggio fino all'avversario politico. Infatti, ricordiamo che quest'uso malsano dell'epiteto terrorista ha un promotore, il nazismo. Quando questo affiggeva i manifesti chiamando i partigiani banditi e terroristi. Noi non ce ne stupiamo, nazifascismo e democrazia formale, borghese, sono appunto figliati dallo stesso padre, l'imperialismo. Così si precisava una questione di principio fondamentale, la netta distinzione tra violenza del dominio e violenza rivoluzionaria. Ecco, questo lampante, chiarissimo comunicato, secondo me ci porta un po' a due questioni fondamentali che invece sono prese nell'ultima parte di questo testo, in cui si parla un po' dei gruppi anarchici di affinità, perché ci sono due aspetti fondamentali della lotta anarchica, che uno è la lotta contro il carcere e la repressione, che diversi anarchici hanno teorizzato, hanno messo al centro della lotta, perché appunto vedevano nella società tutta la società carcere, che prendeva dal carcere proprio un modello di sfruttamento e di alienazione delle persone, tra cui anche Claudio Lavazza, di recente tornato in libertà, scarcerato, e la necessità di continuare una lotta violenta, una lotta violenta magari senza senza un'organizzazione formale, e infatti si sono teorizzati ai gruppi informali e gruppi di affinità, che diciamo hanno ridato slancio a un movimento anarchico che si era un po' fermato su istanze più di comunicazione, di storia e così via. Quindi appunto questi due cardini, la lotta al carcere e alla repressione, e un po' invece riprendere quel che è la violenza rivoluzionaria, e forse con tantissimi gruppi in Italia, in Grecia, in Turchia, hanno in Spagna, in Cile hanno ripreso, e in Italia con l'attacco ad Adinolfi ha trovato un po' la sua punta, l'ha ripreso nelle cronache, oltretutto vicenda che invece ha riportato anche le cronache la tortura del 41 bis.
Che dire? Sì, vabbè, qui sicuramente abbiamo un punto di vicinanza sulla questione appunto detenzione carcere in quanto strumento di tortura, e su questo ci sono stati e ci sono tuttora punti di vicinanza. Ricordo che uno degli autori, l'autrice che ha contribuito sulla parte internazionale, Andrea Stauffacher, membro, come anche qualcuno di noi, membro del Soccorso Rosso Internazionale, che è una rete di realtà appunto internazionali che agisce appunto sulle questioni della mobilitazione, l'intervento a difesa dei compagni prigionieri al di là delle appartenenze e dei loro percorsi e delle storie. Ecco, questo è un punto che poi sulla questione strategica è evidente che ci sono delle differenze, ma appunto queste differenze non sono tali da impedire momenti di lotta comune, di battaglie comuni sul terreno appunto carcere e repressione.
Certo, non solo, anche perché appunto questi nuovi movimenti, diciamo, trovandosi una classe sempre più disgregata, hanno invece individuato in altre istanze i loro percorsi di lotta, quindi nella lotta radicale ecologista, la lotta al tecnodominio e insomma la lotta di genere, tante varie istanze che appunto magari negli anni 70 erano ancora lungi da venire, però hanno portato con gli attacchi, i sabotaggi, gli attacchi e varie forme che vadano dai pacchi bomba, insomma varie forme di lotta, insomma hanno riportato la capacità di uno scontro frontale a un potere che diventava sempre più difficile da riuscire a smascherare, si allargava un po' dappertutto, però appunto un potere così espanso, così magari senza figure centrali, era, si è detto, è possibile colpirlo un po' ovunque.
Sì, questo sì. Su questo terreno io ho delle difficoltà di intervenire per tutta una serie di motivi, ma secondo me l'invito, adesso non so a che punto siamo della trasmissione,
agli sgoccioli.
Agli sgoccioli, ecco, l'invito che comincerei a fare è quello: uno, la speranza di aver stimolato curiosità, e l'altro è quello di leggersi delle robe. L'intento di questo libro sta proprio a questo, cioè di stimolare la curiosità. Il capitolo su anarchismo, lotte, strumenti, forme di organizzazione è un capitolo che abbiamo provato a sviluppare, dove abbiamo trovato delle connessioni, dove abbiamo trovato dei punti di vicinanza, dove abbiamo trovato le differenze, per dire, insomma, per cercare questo, voglio dire, non pensiamo, noi siamo tra quei compagni, quelle compagne che non pensano di essere i portatori di una verità, di una linea, ma pensano che a partire da una propria visione, di verificare poi sul terreno concreto, ovviamente di dialettizzarsi con chi come noi si pone sul terreno di una prospettiva di rottura rivoluzionaria. Da questo punto di vista sarebbe interessante, perché qui sul testo appunto facciamo riferimenti a diversi passaggi organizzativi che l'anarchismo, chiamiamolo così, conseguente si è dato a partire dagli anni 70 con Azione Rivoluzionaria, e poi entriamo nel merito di testi prodotti, di iniziative prodotte negli anni 90 fino ai giorni nostri, alla chiusura del testo, che è di 4, adesso quanto sono, 4-5 anni fa,